25 anni fa la notte della Diaz, la più grande sospensione dello Stato di diritto. La polizia pestò a sangue i manifestanti, i giornalisti e gli attivisti che passarono la notte nella scuola durante il G8 di Genova. Ci collegheremo in diretta con la fiaccolata in memoria di quel massacro. La procura di Bologna verificherà se i poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir abbiano rispettato le linee guida del Viminale. Oggi ha parlato in Senato la nipote di Fakir. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità. La destra intanto alza i toni dello scontro politico. Meloni attacca il sindaco di Bologna dopo gli incidenti di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Mentre la destra continua a cavalcare il caso di Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce contro i giudici che hanno condannato il gioielliere per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. L'Iran non ha ancora visto niente, Trump minaccia nuovi attacchi e per ora esclude nuovi incontri con Teheran, ma il presidente è in uno stallo da cui non sa uscire. Dopo Hormuz, gli Stati Uniti rischiano di trovare chiusa anche la porta di accesso al Mar Rosso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto. 25 anni fa, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, la polizia è entrata nella Diaz a Genova e ha picchiato a sangue manifestanti, giornalisti e attivisti che stavano passando lì la notte durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e dalla polizia. Poi, giustificato goffamente con una serie di prove false, le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. In totale ci sono stati 93 fermati, 82 di loro sono stati feriti, alcuni con danni permanenti. Una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia, i cui membri hanno continuato a operare anche dopo, come se nulla fosse successo. In questo momento a Genova sta ricordando i fatti della Diaz con una fiaccolata. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Guadagnucci, all'epoca cronista del Resto del Carlino, che si trovava nella scuola durante il massacro. Lorenzo, cosa sta succedendo a Genova in questo momento?
Sta succedendo che stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, e sono persone che sono ritornate per questi 25 anni, e quindi ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose. Lo avete evocato anche nei vostri titoli parlando della morte di Abderrahim due giorni fa a Bologna.
Quanta gente c'è? E ci sono anche giovani?
Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
Anche perché i fatti della Diaz e del G8 si confermano molto attuali, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Grazie mille Lorenzo per questo intervento.
Grazie a voi.
Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. Queste le parole di Yosra Fakir in Senato, la nipote di Abderrahim, l'uomo ucciso durante un fermo di polizia a Bologna. L'indagine della procura intanto prosegue, una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per i cosiddetti soggetti non collaborativi, che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dei decreti sicurezza. Ma il problema, che non si può eludere senza indagini approfondite, è proprio ciò che succede poi e si vede nel video: la lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir, che implora di smettere perché sta soffocando, sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla Procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sotto come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir, ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la Procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
Giorgia Meloni mantiene toni più cauti sull'inchiesta, ha chiesto infatti il massimo rigore nell'accertare la verità. Sul piano politico invece i toni sono parecchio accesi. Il pretesto è la rabbia di una parte dei manifestanti di Bologna che ha causato una notte di cariche e scontri con la polizia, per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il bersaglio di Meloni è stato il sindaco Matteo Lepore, che ieri ha indetto un presidio per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir. A indagini in corso delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, ha scritto la Presidente del Consiglio sui suoi social. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Sentiamo Sandra Zampa, deputata del Partito Democratico.
Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi all'opposizione, siete dei vigliacchi, e se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
L'altro caso che la destra cavalca è quello di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori mentre scappavano. Oggi l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha pubblicato un comunicato in cui denuncia il clima d'odio e addirittura le minacce contro i magistrati che hanno emesso le sentenze contro Roggero, sentenze che hanno portato a una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. Sentiamo Rocco Gustavo Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo, ha detto. Nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati di iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso, bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti, gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. È Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi, ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Possibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz. Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
E sempre Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza, venerdì, delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi. Il servizio di Roberto Festa.
La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi dazi nei confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania, lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti, partita dal Gambia e diretta verso la Spagna, è stata soccorsa questo sabato, dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
25 giorni alla deriva nell'Atlantico, fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marittimo. 144 persone risultano morte o disperse e solo 38 migranti a bordo sono stati salvati. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini che nella tragedia hanno perso tutta la famiglia. Le testimonianze dei superstiti ricostruiscono una storia drammatica iniziata con un guasto al motore che avrebbe lasciato la piroga in balia delle correnti dell'Atlantico. Senza carburante, GPS e cibo a sufficienza, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. La rotta atlantica dell'Africa occidentale verso le Isole Canarie resta uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, ha dichiarato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, citando tra le principali cause le lunghe distanze, le condizioni imprevedibili dell'oceano e i soccorsi spesso tardivi.
Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.